Parma Live in podcast.
Gentili ascoltatori e lettori di parmalive.com, ben ritrovati. Questo è il consueto appuntamento con il podcast post partita. Chi vi parla è Simone Lorini e oggi purtroppo siamo a commentare la sconfitta interna dei nostri ragazzi crociati contro il Lecce di ieri sera. Con me ci sono Alessandro Tedeschi, ciao Ale.
Ciao, buongiorno a tutti.
E Tommaso Rocca, ciao Tommy.
Ciao Simo, buongiorno.
Allora ragazzi, oggi parliamo un pochino più in modo informale, senza stare a farci troppi problemi. Se volete dire parolacce le dite, tanto facciamo finta che siamo tra di noi, no? Allora, innanzitutto, dopo la gara di ieri, come state?
Come stiamo? Situazione complicata, diciamo, calcisticamente parlando.
Sì, diciamo che c'è tanta delusione e diciamo che abbiamo anche un po' perso l'ottimismo di inizio stagione. Sicuramente c'è da mettersi al lavoro e rimboccarsi le maniche.
Ad oggi, secondo voi, quante sono le possibilità del Parma di salvarsi?
Ma no, su questo io direi che il Parma ha ancora tante possibilità di salvarsi. Per me la squadra non è al terzo ultimo posto, poi dopo le prestazioni stanno portando a questo risultato, ma per me il Parma ha ancora possibilità, tante possibilità di salvarsi.
Io sono d'accordo con Ale sul fatto che la squadra comunque abbia ancora in pieno le capacità di centrare questa salvezza, quindi non farei troppi, cioè è giusto essere molto preoccupati, ma non direi che abbiamo perso una partita che ci compromette il percorso verso la salvezza. Detto questo, secondo me inizia a preoccuparmi molto l'aspetto mentale e psicologico, nel senso che questo è un momento molto delicato e da cui non sarà facile venire fuori dopo il 2-1. Poi magari commenteremo anche la partita, la squadra è completamente uscita dal campo, non è più riuscita a far male a Lecce ed è questo quello che mi preoccupa di più, l'aspetto mentale di una squadra giovane che fatica a reagire.
La squadra a mio parere ciclicamente ricade negli errori, nei soliti errori, no? Perché qualche mese fa parlavamo di un Parma totalmente fragile a livello difensivo e siamo tornati lì, siamo tornati a due mesi fa, cioè la squadra è totalmente incapace di difendersi. Ogni volta che c'è una folata avversaria, io ho avuto quella stessa sensazione con il Milan e contro la Roma e sostanzialmente anche ieri, ogni volta che c'è una folata avversaria o ci salva il VAR, e sta succedendo davvero tanto ultimamente, perché penso le ultime gare interne, i gol annullati agli avversari, i rigori eccetera eccetera sono tanti. Oppure gli avversari vanno in porta banalmente. Secondo voi qual è il motivo di questo passo indietro?
Ma passo indietro non lo so, nel senso che questa è una situazione che si ripete ormai da inizio stagione. Cioè, non c'è stato un periodo in cui il Parma sembrava bello solido, attento e imperforabile. È un Parma che quando gli avversari attaccano si difende, ma lascia sempre troppi spazi agli avversari e le possibilità di arrivare davanti a Suzuki sono veramente tante in ogni partita. Anche il Lecce, che fino a ieri penso fosse il peggior attacco del campionato, è arrivato davanti a Suzuki almeno 5-6 volte con 3 gol, un gol annullato, un rigore tolto dal VAR. Sono tutte occasioni che una squadra come il Parma non può lasciare a nessun avversario.
Sì, io però l'unica cosa che posso dire è che quello che ha già detto anche un po' Ale, abbiamo preso tra andata e ritorno 5 gol dal Lecce, che ne ha fatti 18 in tutto il campionato ed è l'attacco peggiore del campionato, quindi direi che questo possa bastare a mostrare le fragilità che abbiamo a livello proprio strutturale o di organizzazione difensiva.
Tommy, io con te vorrei partire dalla fine, anzi dopo la fine, le parole di Pedersoli e l'assenza di Pecchia in conferenza stampa, che diciamo faceva presagire che qualcosa stesse montando a livello di cambiamento, di consapevolezza all'interno della società. Invece poi c'è stata la conferma a spada tratta del tecnico e volevo sapere insomma che percezione hai avuto sentendo direttamente la conferenza stampa di Pedersoli.
Sì, diciamo che secondo me anche per gli accordi di pochi mesi fa comunque la società finché può, cercherà di andare avanti con Pecchia, nella speranza e nella convinzione anche che possa ancora dare qualcosa a questa squadra e risollevarla da questa situazione che è però adesso molto delicata. Di certo, qualche settimana fa, quando hanno rinnovato con Pecchia, sono convinto che non si aspettassero di ritrovarsi a questo punto qui. E Pederzoli ha fatto un ampio in più, che a concentrarsi su aspetti tattici ha fatto un discorso un po' più ampio che abbraccia un po' la costruzione della rosa. E io non vorrei che si rischiasse di ricadere troppo spesso nella retorica del comunque abbiamo giocato bene, comunque è stato tirato in ballo anche la prestazione di San Siro. Tutto vero, ma finché questa squadra continua a commettere certi errori, io prima ho detto questa squadra secondo me ha i mezzi per salvarsi, sì, però continuiamo a fare gli stessi errori e per me non sono dettati da un aspetto prettamente tecnico, ma ci sono altri problemi, che siano di natura psicologica, che siano di natura tattica, questo poi non sta a me dirlo sicuramente, però è importante secondo me che ci sia, che questa situazione, anche magari un po' la rabbia dei tifosi, abbia risvegliato qualche coscienza anche in società per far capire che qualcosa c'è da fare, poi le decisioni che ci sono da prendere verranno prese in società. Però di certo non si può lasciar passare questo periodo come un calo fisiologico, ecco, anche perché i punti per salvarsi vanno fatti e finché ne continui a buttare via poi ti ritrovi a fine stagione magari a rimpiangere delle situazioni. E a me questo ricorda anche un po', per assurdo, anche l'anno della retrocessione, dell'ultima retrocessione, cioè dinamiche completamente diverse, ma anche qui una squadra che mi sembra in questo momento impaurita.
Tommy, rimango da te, ma ieri perché non ha parlato, però dopo il Milan sì, e ha elogiato la grandissima prestazione di una squadra che aveva perso una gara già vinta, in cui il Milan non riusciva neanche a tirare in porta ed è riuscito a non solo pareggiare, ma anche a ribaltare la partita solo nei minuti di recupero. Ma delle parole del genere non sono totalmente, diciamo, controproducenti per una squadra che mostra dei limiti caratteriali evidentissimi, quindi forse andrebbe diciamo pizzicata quando fa degli errori di questo tipo invece che elogiata?
Sì, allora diciamo che secondo me la convinzione di Pecchia da inizio stagione, quindi nelle sue dita, quello che si dice dalle dichiarazioni, è quello sempre di cercare di proteggere il gruppo, forse proprio per tutelarlo a livello psicologico, che è un po' l'opposto di stuzzicarlo. Non sta funzionando perché la situazione attuale comunque è preoccupante, lo dicono le prestazioni oltre che i risultati, perché comunque è vero, sono arrivate una buona prestazione a Milano, però non è raccolto niente, ma anche prima, oltre a non raccogliere, ha anche giocato male, quindi comunque non si può neanche più andare avanti con la retorica del giochiamo bene, soprattutto quando non si raccoglie punti. E Pecchi ha provato a difendere i ragazzi, un po' isolarli da troppe pressioni fino a una settimana fa a San Siro. Secondo me è una retorica che non può più funzionare arrivati a questo punto della stagione, c'è bisogno di altro e vedremo adesso quali saranno le sue prossime dichiarazioni, se andrà avanti con questa linea o se cambia. Diciamo che arrivati a questo punto qui diventa difficile elogiare prestazioni dove comunque dopo ti ritrovi in questa situazione qua, e quindi sì, in questo senso ci sarà da cambiare secondo me un po' anche nella comunicazione.
Ale, con te volevo tornare un attimo sul tema tattico, ma tu cosa hai pensato quando hai visto sia contro il Milan che contro il Lecce un cambio dell'unico centrocampista in quel momento in campo, e ieri era Keita, se non sbaglio, che è stato tolto all'ora di gioco sul 2-1 mi sembra per il Lecce, e da quel momento in poi il Parma non ha più fatto un tiro in porta.
Sì, ieri per me Keita ha fatto la migliore prestazione da quando è a Parma.
No, ma al di là di Keita, dicevo sì, proprio sì. Il cambio, un cambio che è chiaramente teso a sbilanciare totalmente una squadra che aveva già quattro attaccanti in campo.
Era l'unico che riusciva a dare un po' di tempo di gioco e ordine alla squadra. È stato tolto appena dopo il gol del 2-1 per mettere in mezzo al campo Camara, che era l'unico che sull'esterno saltava l'uomo e creava superiorità. In un colpo solo Pecchia si è tolto le uniche due armi che aveva in campo in quel momento, sbilanciando la squadra in avanti, ma che non riusciva più a creare nulla. Avevamo sì quattro attaccanti più Camara in mezzo al campo, ma il pallone là davanti non arrivava mai pulito agli attaccanti e di conseguenza non si è mai riuscito a creare una situazione pericolosa pulita. A Milano è successo un po' la stessa cosa, togliendo Hernani, che però aveva accusato un problemino fisico, e in quel caso anziché mettere dentro Keita, che poteva fare un po' di filtro davanti alla difesa, è stato messo Ai, che poi dopo, poverino, abbiamo visto con i suoi mezzi davanti alla difesa, ha fatto fatica a seguire gli inserimenti del Milan ed è arrivato alla rete del 2-2. Secondo me Pecchia nelle ultime due giornate i cambi li ha un pochino, diciamo, azzardati, e purtroppo i risultati non gli hanno dato ragione.
Tra l'altro volevo far notare che Esteves ha 180 minuti di panchina nelle ultime due partite, che secondo me è qualcosa di davvero preoccupante, nel senso di un eventuale addio del giocatore, perché mi sembra un po' la tattica alla Cyprien. Non so cosa ne pensate voi, ma io trovo pazzesco che ieri sia stato messo, come dicevi tu, Camarà a fare il centrocampista, dopo che Ai aveva fatto un primo tempo abbastanza bruttino, ma insomma niente di particolare, cioè Keita ci ha abituato a ben di peggio, no? All'inizio della sua avventura a Parma, e è stato tolto con il povero Somm, che io francamente faccio ancora fatica, perché sia l'unico che non può mai uscire dal campo. Somm non può uscire dal campo, anche se cammina, anche se non è in grado più di fare nulla, come ieri dal 70esimo in poi, ma anche nel primo tempo a me non è piaciuto per niente Somm, che continuo a ritenere un giocatore che ha quasi solo una fase, che è quella offensiva. Quella difensiva Somm non sa neanche cos'è. A un certo punto camminava cercando di evitare avversari, quindi non riesco a capire. Però tornando a Esteves, cosa mi dite?
Sì, io, guarda, se posso, sono anche rimasto stupito, ma a Milano magari non era ancora al massimo della condizione inizio gara, quindi ci poteva stare non metterlo dall'inizio, comunque aveva alternative, ma sono stato molto stupito del fatto che non l'abbia messo a Milano, nel senso che comunque mancava, quando hanno fatto il vantaggio era ancora un cambio da giocarsi, gli mancava un centrocampista, ha dovuto mettere Ai, ma secondo me non è il mediano il suo ruolo, anche perché ricordiamoci che in primavera faceva praticamente l'esterno, quindi non penso che sia il mediano tanto il suo ruolo, soprattutto quando deve fare il mediano e difendere un 2-1 a San Siro. E quindi io mi aspettavo Esteves, e il fatto che non sia entrato mi ha stupito tantissimo, devo essere sincero. Ieri sera la partita era diversa, ha provato a sbilanciarsi in avanti, diciamo che secondo me Esteves non è proprio nelle caratteristiche offensive che eccelle, e quindi magari aveva bisogno di qualcosa di diverso davanti, però comunque secondo me è un giocatore che per intelligenza tattica in qualunque momento della gara tu lo possa mettere, lui ti dà una mano enorme, e lo dicono anche i punti che ha fatto il Parma con e senza Esteves, non solo, cioè che non possono essere solo un caso, ecco. Quindi,
ma io sono d'accordo con te che Esteves non sia un giocatore di costruzione ma più di rottura, però se hai un Somm che cammina, che non riesce nemmeno a dare quello che potrebbe a livello di ripartenze, a livello di costruzione del gioco, anche perché ieri il Lecce ripartenze non ne concedeva né sull'1-1 né tantomeno sul 2-1, quindi insomma l'utilità di Somm a un certo punto, che peraltro è autore di un ottimo campionato, cioè non mi fraintendete, però cioè, bisogna tenere gli occhi aperti e vedere quello che sta succedendo in campo, e certo. Somm ieri era cotto, cioè è già da qualche settimana che io penso che Somm non debba più partire titolare, o comunque che debba avere un po' di riposo. Ieri avevi due centrocampisti in panchina e li hai lasciati in panchina tutto il tempo, non lo so, io sono perplesso. Ragazzi, vi chiedo anche qualcosina riguardo il mercato, anche se oggi è difficile concentrarsi un attimino sulle trattative, però mancano tre giorni, peraltro ieri il DS Pedersoli ha detto che il grosso è stato fatto, quindi non ci dobbiamo aspettare grandi rivoluzioni, però allora ho l'impressione che ancora una volta il Parma stia ricadendo negli stessi identici errori che lo hanno portato in Serie B 4 anni fa, vale a dire, è evidente che questa squadra è incompleta, gli è stato tolto un Cyprien che era già integrato nella squadra all'inizio stagione per delle scelte societarie discutibili, ma va bene, le scelte societarie sono quelle, vanno rispettate, se non che vai sul mercato e compri giocatori che non sono pronti, perché Lovic ieri non è entrato e a San Siro è entrato abbastanza maluccio. Ondrejka gli è stato concesso un quarto d'ora come ultimo cambio in una situazione disperata, e qualcosina ha fatto vedere, ma è inutile illudersi, è chiaramente un giocatore che ha bisogno di capire dove è finito, no? Prima di essere effettivamente utile alla causa. Ho l'impressione che il Parma ancora una volta non abbia capito che per salvarsi c'è bisogno di giocatori di tipo diverso, pronti a lottare, e che comunque dai rinforzi invernali non si può pensare di prendere giocatori che ti verranno buoni, se va bene, a giugno.
Sì, sono tanti gli acquisti del Parma in ottica futura, però serve qualcosa per il presente. Cioè, a giugno bisogna arrivarci, e arrivarci con una squadra non nelle ultime tre posizioni, quindi sicuramente almeno un altro difensore va inserito all'interno della rosa, un difensore pronto e che da subito possa aiutare la squadra di Pecchia. E poi magari un centrocampista, è vero che rientra Bernabé, però comunque almeno un centrocampista ci vorrebbe per fare rifiatare Som e per dare un'alternativa sia tattica che tecnica in mezzo al campo.
Sì, io l'unica cosa che posso dire, poi a livello di posizione già parlato Ale, è che secondo me il problema di base è che il Parma sta un po' è in una situazione difficile, perché comunque se tu adesso butti via un'altra stagione e con l'esito che sappiamo quale rischia di essere, butti all'aria un progetto che va avanti da anni, che hai costruito spendendo tantissimi milioni, e che tu sei in una situazione di emergenza, eppure il mercato, ok, hai preso qualche rinforzo, ma non hai raddrizzato completamente la squadra, investito tanto da dire faccio all-in per centrare la salvezza. E secondo me andava fatto questo, ma già ad agosto andava fatto questo, non solo adesso a gennaio. Cioè tu dovevi costruire una squadra forte, visto che comunque le disponibilità economiche ce le hai, per essere sicuro di riuscire quest'anno a salvare la categoria e poter costruire per il futuro. E adesso anche qua Federico ha detto che il grosso è stato fatto, abbiamo preso Vogliacco, che sicuramente è un acquisto funzionale, Juric che sì, può essere un'arma in più, ieri ha dato qualcosa di diverso all'attacco, ma ancora prima che insomma, cioè c'è da cambiare un po' l'assetto della squadra per adattare Juric, ecco. E gli altri sono giocatori che a me stupiscono sinceramente, cioè se li avessi affiancati ad acquisti pronti e che conoscono una categoria eccetera, sarebbe stato probabilmente anche giusto investire come il Parma ha sempre fatto, e secondo me non è una filosofia completamente da buttare. Però la salvezza la devi conquistare adesso, e Ondrejka si è trovato in una situazione adesso che lui comunque, ricordiamoci che è un 2002, quindi è comunque ancora un ragazzo giovane, che viene dal campionato belga, arriva a lottare per una salvezza in Serie A in un ambiente così caldo, cioè gioca 10 minuti con la squadra, che con i compagni che non riescono più a far nulla, che sono completamente impauriti, cioè così non riesci neanche ad inserire un giocatore, secondo me, in questa situazione qua. Quindi io mi aspettavo un certo tipo di mercato, che non è stato fatto, vedremo se ci sarà qualche colpo diverso in questi ultimi giorni, ma secondo me è una cosa proprio di filosofia che il Parma sta rischiando troppo con questa filosofia in questo momento del suo progetto.
Ragazzi, ancora sul mercato, ieri con una tempistica a mio modo di vedere discutibile dopo una settimana di nulla, praticamente il Parma ha definito due acquisti prima della partita, e sto parlando di due argentini, anche qui 11.000 km di distanza, Matteo Pellegrino, che dovrebbe arrivare subito dal Vélez, chiaramente usiamo il condizionale, ma dall'Argentina ci hanno confermato che l'operazione è chiusa e definita, e Cristian Ordóñez, che dovrebbe arrivare a giugno, e qui volevo un attimo il vostro parere, per la modica cifra di 8,5 milioni di euro. Ora, 8,5 milioni di euro non potevano essere spesi, poi Ordóñez magari è un fenomeno, io me lo auguro ovviamente, speriamo di non goderci in Serie B. Tornando a noi, non potevano essere spesi diversamente una cifra incredibile come 8,5 milioni di euro, magari per dare qualche certezza in più sul mercato attuale, non dico per prendere giocatori di 35 anni, ma magari un 25enne che fosse già pronto per il campionato italiano e che desse una mano a una squadra che è evidentemente in difficoltà. cioè, sto dicendo cose assurde?
No, no, assolutamente. Sono il Parma anche in questo mercato ha speso tanto, adesso non so i numeri di preciso, ma penso siano poche le squadre che hanno speso più del Parma in questa sessione di mercato. Però
credo forse poche altre. Al momento ci sono squadre che stanno finalizzando acquisti come la Fiorentina, come il Napoli, ma al momento penso che poche, forse solo il Como ha speso più del Parma, ecco.
Ecco, però poi di pronti alla causa sono arrivati Vogliacco in prestito e Djuric pagato 1,5 milioni. Tutti gli altri soldi sono stati spesi, e sono tanti, per giocatori futuribili. E sicuramente questi 8,5 milioni per Ordoñez sono un bel investimento per il futuro. Ordoñez è un bel centrocampista che avrà una grandissima carriera, però il Parma serve qualcosa adesso.
Sì, io ti dico, Simone, aggiungo solo che è il discorso che facevo prima, cioè esattamente quello, spendi 8,5 milioni per un giocatore che ti arriverà l'anno prossimo e ne spesi 6 per un terzino che quest'anno difficilmente sarà pronto e comunque avevi davanti un giocatore come Valeri che è uno dei pochi che secondo me su cui puoi fare affidamento. Sono un sacco di soldi che potevi investire diversamente. Quelle cifre lì potevi investire per buoni giocatori già che ci sono nel nostro campionato e non è stato fatto. Vedremo dove ci porta questa filosofia qui, trarremo delle conclusioni a fine stagione. Io quei soldi li avrei spesi su profili diversi perché quest'anno era un po' l'anno per stabilizzarsi in Serie A e invece hai fatto un mercato ancora in prospettiva futura. Vedremo se questo futuro è dove speri di essere.
Tommy, scusami, torno un attimo alla partita, ma io sono rimasto un po' allibito, insomma, non voglio usare parole troppo forti, però francamente sconcertato da quello che è successo in occasione del 2-1, cioè il differenziale di potenza fisica, velocità, preparazione atletica tra Pierotti e Lautaro Valenti, che peraltro non è esattamente l'ultimo arrivato quando c'è da mettere in campo il fisico. Voglio sapere cosa hai pensato tu in quel momento, perché cioè, sono scene che francamente si fanno fatica a trovare nel professionismo.
Sì, io ti dico, il problema di partenza, al di là poi di Valenti, che sicuramente nell'episodio non è stato impeccabile, si è mosso in ritardo e poi partendo in ritardo non è riuscito a chiudere bene sulla diagonale di Pierotti. Però il Parma si
è... No, il problema è che su 4 metri di scatto ne ha presi 3 a Valenti. Cioè, non lo so, sì, però... forse sono io che esagero, però non riesco a capire come sia possibile perdere 3 metri su 4 di scatto quando stai giocando in Serie A. Forse, ipotizzo io, in questo momento Valenti sta un po' patendo le 4-5 partite di fila dopo non aver giocato per 18 mesi.
Allora, sì, io dico che lì, secondo me, in quell'occasione particolare lì, ha sbagliato il movimento e quindi ha perso lo slancio che invece Pierotti aveva partendo da dietro, quindi quello un po' spiega il divario poi sulla falcata. Però detto questo, sicuramente il discorso che facevi tu è giusto, nel senso che abbiamo un difensore che fino a un mese fa praticamente non era neanche considerato nelle rotazioni, cioè si fermava in allenamento, giocava 5 minuti ed era infortunato, veniva da un crociato da cui non aveva più recuperato. Pronti via, è stato buttato nella mischia, ha fatto bene 2 partite e adesso è diventato il titolare. È vero che ci sono stati degli infortuni, ma ripeto, siamo a mercato aperto. Se Circati è finito la stagione, Osorio è finito la stagione, sono già 2 centrali. Balog c'è un po' sì, un po' no. Vogliacco abbiamo capito che potrebbe, o Leone a questo punto potrebbe giocare a destra quando non c'è Del Prato, perché forse Aino in questo momento non gli si sta fuori. E quindi insomma il centrale andava fatto prima. Poi ovvio che il mercato di gennaio ha difficoltà, ma se appunto, come dicevo prima, se tu ti devi salvare c'è anche tutta i tempi di adattamento e tutte le scuse che vuoi, però devi allora chiudere gli acquisti. Parma doveva fare buona parte del mercato nelle prime 2 settimane, se c'era questa...
Sì, Tommy, il mercato di gennaio sarà pure difficile, ma hai speso 8,5 milioni per un centrocampista che non avrai.
Infatti dico, se tu hai queste disponibilità economiche, che il Lecce adesso, vabbè, ha venuto Dorgu, quindi avrà dei milioni da reinvestire, ma il Lecce con quei soldi lì ti faceva quasi il mercato estivo, voglio dire, Ci sono squadre che spendono poco e comunque ci arrivano in altri modi a salvarsi, e tu invece continui a investire dei milioni e arranchi. Cioè, Pirotti ieri ha fatto 2 gol, ma voglio dire, non è di certo un giocatore che costa quanto quelli che paga il Parma, ecco. E per chiudere, sì, poi l'altro grande problema su quei gol lì, se posso, è anche le difficoltà che ha una squadra a mantenere gli equilibri, perché mandi in avanti Valeri, che è uno dei pochi che ha un po' di qualità per creare un po' di pericolo, tu perdi un pallone in mischia e improvvisamente ti trovi 3 contro 3. Questo non è una cosa che puoi accettare in Serie A, lo potevi fare in Serie B, ma in Serie A è una situazione dove tu comunque trovi giocatori contro che hanno delle qualità che possono farti male. In più, se difendi, come abbiamo già commentato, a quel punto lì prendi gol in un momento che comunque eri entrato meglio nel secondo tempo, e Lecce non è che stesse più facendo azioni come nel primo tempo, eppure tu butti via una partita per azioni di questo tipo e poi non hai la forza di reagire.
Va bene, Ale, chiudiamo con la il mercato, l'unica cosa che ci dà un po' di speranza in vista del futuro, perché chiaramente con il calendario che ci aspetta, Cagliari, Roma e Bologna, se non erro, diciamo che il futuro è un po' a tinte fosche dopo quello che è successo ieri. Ti volevo chiedere dell'indiscrezione che hai captato ieri sera, sempre a proposito del mercato. C'è forse un nuovo Mister X per quanto riguarda il mercato del Parma?
Sì, diciamo un Mister X di cui però sappiamo poco. Sappiamo che è un giocatore conteso tra Parma e Marsiglia e che l'intermediario avrebbe intenzione di portarlo a Parma. Però poi dopo... Sappiamo poco altro per il momento.
Va bene, ci lavoriamo. Diciamo che potrebbe essere tranquillamente un ragazzino, quindi insomma non c'è da esaltarsi troppo, perché i nomi che sono accostati al Marsiglia ultimamente sono davvero fuori portata per le casse del Parma. Oddio, fuori portata, le casse del Parma sono spesso piene, vengono svuotate regolarmente, però diciamo di arrivare a Rashford mi sembra insomma complicato. Va bene ragazzi, grazie per la chiacchierata, un saluto a Alessandro Tedeschi.
Ciao a tutti.
E a Tommaso Rocca, ciao Tommy.
Ciao, buona giornata.
Chiaramente speriamo di commentare qualcosa di più positivo tra qualche giorno, tra una settimana. Magari in occasione della presentazione di Cherubini, che lo ricordiamo perché non l'abbiamo detto durante la chiacchierata, ieri si è intrattenuto a fine partita con i tifosi per cercare di capire le loro ragioni, calmare un po' gli animi, ma ovviamente ci aspettiamo che venga presentato insomma al termine del mercato e che illustri quali sono le idee, i progetti del Parma per il presente e per il futuro. Un ringraziamento a voi per averci seguito, oggi siamo andati lunghissimi, però c'erano tanti temi purtroppo da dibattere. Un saluto da Simone Lorini e un appuntamento alla prossima.
Parma Live in podcast.